Diciamo che anche se siamo in pochi, l'agitazione è sempre la stessa. Questi giorni ho chiesto proprio al Signore di parlare al mio cuore, soprattutto ho chiesto al Signore di aiutarmi a capire quale fosse l'argomento adatto, l'argomento esatto per questa sera. Proprio la mia preghiera è stata che il Signore questa sera potesse parlare al mio cuore un'altra volta, al cuore di appunto ognuno di noi. Tempo fa avevo portato delle riflessioni su come adorare Dio nella tribolazione, un titolo un po' contrastante. Questa sera il titolo delle nostre riflessioni sarà appunto Invocare Dio nella tempesta, un altro titolo un po' contrastante. In momenti di difficoltà invocare il nome di Dio suona un po' strano, suona un po' particolare. Ma voglio portarvi in Deuteronomio, al capitolo 31, Deuteronomio, capitolo 31, vediamo che qui, per dare un po' di contesto, Mosè ha concluso il suo corso come guida del popolo di Israele e mette in guardia Israele e dice al popolo di Israele: guarda che dovrai affrontare situazioni difficili, situazioni pesanti, situazioni in cui ci sarà da aver paura, situazioni in cui ci sarà anche da spaventarsi, affronterai popoli, nazioni, ma Dio al popolo di Israele gli dice: io combatterò per te, sarò davanti a te. Leggiamo il versetto 6, la seconda parte, e dice: perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te, egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. È colui che cammina con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Questa è una verità principale, una verità importante che ci farà da base su queste nostre riflessioni. Il fatto che Dio è sempre con noi. Il Dio gli ha detto al popolo di Israele tantissimi anni fa, ma ancora oggi ce lo dice a ognuno di noi: qualsiasi situazione tu affronti o affronterai, io sono con te. Questo versetto possiamo dirlo a un nostro fratello, a una nostra sorella per incoraggiarlo, per esortarlo, ma mi sono chiesto: questo versetto me lo sono mai fatto come mia verità personale? Nei momenti difficili, quando so che sta per arrivare qualcosa di pesante, qualcosa di brutto, l'ho fatta come mia verità. Andremo a vedere questa sera una storia che conosciamo molto bene ognuno di noi e parla dei discepoli, quello che hanno passato i discepoli, ma possiamo mettere tranquillamente il nostro nome. E andiamo insieme in Matteo 8. Manteniamo sempre questa verità principale come filo conduttore di queste riflessioni, il fatto che Dio è sempre con noi, non ci abbandona e non ci lascia. Andiamo insieme in Matteo 8, appunto dove questa storia che parla di questa tempesta e come invocare Dio nella tempesta. Matteo 8, i versetti da 23 al versetto 27. E dice: Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, avvicinatosi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: perché avete paura, o gente di poca fede? Allora, alzatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? Amen. Per dare un po' di contesto a questa storia, nei versetti precedenti ci dice che prima di imbarcarsi su questa barca, Gesù era ancora in mezzo alla folla, Gesù era ancora in mezzo a tante persone che parlava. Il Vangelo di Luca e anche Matteo che riportano, e Marco che riportano questa storia, che ci dice che questa storia della tempesta è venuta lo stesso giorno. E ci dice che Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Quindi iniziarono a imbarcarsi, andava tutto tutto bene, era tutto molto tranquillo, possiamo dire come una nostra giornata semplice, una nostra giornata tranquilla, era tutto a posto, possiamo dire, tutto andava molto bene. Ma dice versetto 24, ed ecco si sollevò in mare una così grande burrasca che la barca era coperta dalle onde. Vediamo appunto questa tempesta, questa burrasca, un vento veramente forte, un vento travolgente, addirittura se provi a camminare controcorrente fai molta fatica. Possiamo immaginare sulla barca, sballottati a destra e a sinistra. Una tempesta talmente forte, e come vediamo la tempesta è arrivata all'improvviso, senza avvisare nessuno, quasi da mettere sotto shock, in pericolo, gli stessi discepoli. Mi sono chiesto quali sono le tempeste nella nostra vita. Stasera ognuno di noi può raccontare una propria tempesta che ha affrontato, che sta affrontando, può raccontare una propria tempesta. Io penso a una malattia improvvisa, una sofferenza improvvisa, la perdita di un nostro caro, un nostro amico o un nostro figlio che ci dice: io in chiesa non ci voglio più venire. Mi viene in mente altre situazioni spiacevoli, brutti, che arrivano all'improvviso e tante volte ci troviamo impreparati, tante volte non facciamo affidamento a quel versetto che abbiamo letto all'inizio, che anche in quelle situazioni Dio è con noi, Dio è dalla nostra parte. Mi voglio vedere insieme a voi tre esempi che sono nella scrittura. Tre personaggi dove è arrivata la tempesta all'improvviso nelle loro vite. Vediamo l'esempio di Giobbe. Giobbe al capitolo 1. Andiamo in Giobbe al capitolo 1. Giobbe capitolo 1, versetto 1. E dice: c'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro, retto, temeva Dio e fuggiva il male. Diciamo un grande uomo di Dio, un uomo da seguire per quello che faceva, per come si comportava, un ottimo credente, possiamo dire tranquillamente. Ma cosa succede a Giobbe? D'improvviso a Giobbe gli arriva una tempesta, qualcosa che mette sotto shock, qualcosa che mette in ginocchio qualsiasi persona. Gli vengono tolti i suoi cari, i suoi affetti, tutti i suoi beni materiali. In un attimo gli viene tolto tutto. In un attimo arriva questa tempesta. Questo lo possiamo leggere dai versetti 13 al versetto 19, dove Giobbe perde tutto. Ma cosa fa Giobbe nella tempesta? Si affida a quel versetto che abbiamo letto prima e leggiamolo anche noi nel versetto 20 di Giobbe capitolo 1, quando dopo tutta questa sfilza di cose che sono accadute a Giobbe, e dice: allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò dicendo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Ecco cosa fa Giobbe nella tempesta. Che grande esempio. Va bene, Dio, sono in mezzo alla tempesta, ma qualsiasi cosa io sono con te e so che tu sei dalla mia parte, so che non mi abbandoni. Ma la tempesta per Giobbe si fa ancora più dura, si fa ancora più tosta. Se giriamo pagina, viene colpito fisicamente, viene colpito da un'ulcera. E allora la moglie gli dice: lascia stare il tuo Dio e muori. Ma lui dice: ho preso tutto il bene da Dio e prenderò anche il male. Vediamo Giobbe come rimane attaccato nella tempesta a Dio. Rimane comunque fedele a Dio, rimane attaccato a Dio. Un secondo esempio della tempesta, lo cito solamente di passaggio, è l'esempio di Giuseppe. Giuseppe era amato dalla sua famiglia, da suo padre soprattutto. Di colpo, a causa dell'invidia, della gelosia dei suoi fratelli, si trova catapultato in Egitto. A causa di questa invidia, una cosa assurda da parte dei suoi fratelli, si trova in Egitto, una nuova cultura, un nuovo posto, una nuova lingua e schiavo di un padrone. Vediamo come trova grazia agli occhi di questo padrone, diventa governatore del padrone. Diciamo che questa tempesta per lui poteva essere passata, poteva essere conclusa, ma ancora una volta la tempesta si fa ancora più forte, viene tentato da questa donna, ma lui dice: io non voglio peccare contro Dio. Diciamo che poteva dire Giuseppe: signore, basta, cioè dopo ancora questa tempesta, ma ancora una volta Giuseppe rimane attaccato a Dio. Sono due esempi molto importanti che ho visto questa sera con voi, che il Signore mi ha messo nel mio cuore, Giobbe e Giuseppe, che nonostante tutto, in questa gran burrasca, in questa grande tempesta, sono rimasti attaccati a Dio. Ma c'è un'altra tempesta, che è quella che tante volte ci recchiamo da soli, quando pecchiamo contro Dio. Mi è venuto in mente l'esempio di Davide, in Seconda Samuele, capitolo 2, versetti da 1 a versetto 27, c'è tutta una carrellata di peccati che Davide commette. Vede questa bella donna, lui non va in guerra, era il periodo delle guerre, vede questa bella donna, chiede di lei, si unisce a lei, questo lo vediamo in Seconda Samuele 2, versetto 1 a 27. Vede questa bella donna, si unisce a lei, sa che è sposata, sa che il marito è un guerriero in guerra, fa una bella letterina e lo fa ammazzare in guerra, chiedendo che potesse essere messo alle prime file della guerra. E Uria poi muore. Vediamo che poi il profeta va da Davide e parla da parte del Signore, dice: guarda che tu hai peccato contro Dio. Davide si pente, ma la conseguenza del peccato rimane. Tu rimani in vita, ma tuo figlio morirà. Che grande tempesta a causa del peccato che ha commesso Davide ha dovuto affrontare. Vediamo tempeste che ci arrivano dove il Signore vuole che rimaniamo attaccati a Lui. Tempeste tante volte che ci procuriamo con la nostra testardaggine, con il nostro orgoglio. Tempeste dove facciamo noi i nostri progetti, dove c'è tutto noi stessi e dove c'è la totale assenza di Dio. Torniamo insieme in Matteo, in questa storia che abbiamo letto dei discepoli, Matteo capitolo 8. E cosa succede quando abbiamo queste difficoltà, quando all'improvviso arriva la burrasca, quando all'improvviso arriva qualcosa di spiacevole? Si ha un sentimento, o meglio si ha una reazione. Qual è? Come dice Gesù, di che cosa avete paura? Arriva la paura. La paura appunto è uno stato emotivo che abbiamo di conseguenza quando sta per succedere qualcosa, quando è successo qualcosa, quando ci accorgiamo che stanno arrivando conseguenze di cui non conosciamo appunto l'entità, non conosciamo bene il pericolo e abbiamo paura. Ma è bellissimo Gesù cosa dice ai discepoli. Gli dice: gente di poca fede, perché avete paura? Questo termine gente di poca fede come per dire: ma vi siete dimenticati che su questa barca ci sono io? Vi siete dimenticati che su questa barca ci sono io con voi? Perché avete così poca fede? Tante volte la nostra paura, la nostra ansia, i nostri dubbi sono l'assenza della nostra fede. Ho pensato quante volte ho avuto paura e mi sono dimenticato che nella barca c'è Gesù. Quante volte ho avuto paura e mi sono dimenticato che Gesù è nella tempesta insieme a me. Quante volte me lo sono dimenticato. Ma Gesù dice: io sono con te su quella barca. Io sono con te e non ti lascio. Che grande consolazione abbiamo. Ricordiamoci sempre quel versetto che abbiamo letto in Deuteronomio, che Dio è sempre con noi, non ci lascia e non ci abbandona. Che cos'è questo invocare Dio nella tempesta? Invocare Dio nella tempesta è un processo che dobbiamo fare. Invocare Dio è un processo che invocare Dio è un processo che dobbiamo fare appunto nella tempesta, e ce lo insegnano i discepoli qua nei versetti che abbiamo letto. Perché? Perché è arrivata la burrasca, è arrivata la tempesta, cosa fanno? Vanno da Gesù, invocano il suo nome e dicono: Signore, salvaci, perché noi siamo perduti. Il primo aspetto è pregare Dio quando siamo nelle difficoltà. Il secondo aspetto è riconoscere lo stato in cui ci troviamo. Il terzo aspetto è chiedere a Dio di tirarci fuori dalla situazione in cui siamo messi. Ho paura di questa situazione che mi è arrivata, nel Salmo 56, nel giorno della paura. Io confido in te. Abbiamo ogni soluzione, abbiamo l'unica soluzione ai nostri problemi, al nostro problema. Perché è un processo che bisogna fare, possiamo dire, pian piano, il fatto di invocare Dio nelle difficoltà? Perché quando io prego Dio, riconosco la sua sovranità. Quando prego Dio, riconosco il fatto che ho bisogno di Lui. Mi umilio davanti a Lui, mi piego davanti a Lui. Elimino il mio orgoglio, elimino la qualsiasi mia super intelligenza che posso avere per risolvere i problemi. E Dio mi risponderà. Geremia 33:3, invocami e io ti risponderò, ti farò vedere cose meravigliose, cose incredibili. E Gesù l'ha applicato qui in questa storia con i discepoli. Com'è che l'ha applicato? Ha manifestato i suoi caratteri, ha manifestato quello che lui è, ha manifestato la sua onniscienza, ha manifestato la sua onnipotenza, ha manifestato la sua sovranità. Versetto 26, seconda parte. Allora, alzatosi, sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. Era tutto finito. Era tutto in silenzio, perché ci ha pensato Gesù. Quel frastuono, questa tempesta che non ti faceva capire più niente, questa tempesta che ti aveva anche confuso, possiamo dire. Ora c'è totale silenzio. Dio fa vedere la sua onnipotenza, la sua sovranità, e gli uomini si meravigliarono. Leggiamo insieme nel Salmo 107, Salmo 107, dal versetto 29, e dice: può leggerlo qualcuno per me, per favore?
Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano, si rallegrano alla vista delle acque calme, ed egli li conduce al porto tanto sospirato. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consiglio degli anziani.
Amen. Grazie, Gino. Abbiamo visto come egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Lo esaltino nella assemblea. Anche i nostri fratelli, anche le nostre sorelle devono sapere chi è, cioè chi, non chi è Dio, ma cosa ha fatto Dio nella mia vita per adorarlo e benedirlo tutti insieme. Allora mi sono chiesto, vedendo questo, abbiamo capito quale Dio è sulla nostra barca. Lui vuole essere invocato, Lui vuole che noi lo chiamiamo, vuole che Lui possa essere sovrano della nostra vita e ci farà vedere le sue meraviglie. Amen.
Allora, ricevuto tanti elementi per impegnarci a costruire bene la nostra vita, perché se siamo addestrati, quando ci troveremo nella tempesta,